Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Mario Luzi, con Carlo Ossola e Alice Vagheggini.
In casa mia c'erano dei libri, ecco, no? Non è una casa di gente di cultura, ma insomma mio padre, pur essendo un funzionario delle ferrovie, era uno che amava leggere, aveva le sue fedeltà ad alcuni scrittori, soprattutto della voce, Papini, Prezzolini, che erano quelli della sua gioventù, evidentemente. No? E quindi poi sulla scia di quelli, ecco, altri autori, anche stranieri. E quindi ho avuto un po' una piccolissima incubazione infantile in famiglia. Poi ho sentito subito un'attrazione, così un po' forse mitologica e forse anche concreta, per la poesia. Anche certe letture che in genere i bambini non fanno, a me farle mi faceva piacere, mi assorbiva, mi dava soddisfazione. Letture di ogni genere, dico, ecco. Ma soprattutto era la poesia, insomma, ecco, che mi attraeva. Ecco, e naturalmente per poesia io intendevo quei brani, quegli frammenti, quegli stralci che passano a tutte le fasi dell'evoluzione, direi, no? Sociale, Dante, certe cose di Ariosto, no? Che diventano quasi proverbiali nella storia del costume e quindi anche nelle famiglie. Poi dopo, quando ho cominciato a andare al ginnasio, ho cominciato ad avere delle predilezioni. Ho cominciato a rendermi conto che esisteva una poesia contemporanea, una poesia nuova, insomma, ecco, rispetto a quella della tradizione già illustre allora. E quindi ho letto qualche cosa già in prosa e in poesia soprattutto, per dire che ognuno se la fa un po' da sé con la sua storia. Sono elettivi più che deduttivi.
Abbiamo ascoltato la testimonianza tratta dai nostri archivi di Mario Luzi in ordine ai poeti che hanno formato, che sono stati determinanti per la sua poesia. Su tutti primeggia Giacomo Leopardi, a cui Mario Luzi dedicò un saggio tra i più belli della sua scrittura, Leopardi nel secolo che gli succede. Ascoltiamo la sua voce. Sotto questo aspetto Leopardi vive e definisce meglio di qualsiasi suo grande contemporaneo la condizione e la sorte del poeta moderno costretto ad operare agonisticamente e non più consensualmente nei riguardi del mondo esterno e dei suoi istituti. Il suo stato di lucidità senza veli non gli consentiva certo di nascondere il capo nella sabbia. Molte solenni facciate coprivano il vuoto e neppure il fitto patrimonio linguistico e retorico della tradizione letteraria poteva dargli l'illusione che avesse dietro una realtà corrispettiva presente. Anche l'universo letterario come tale era una buccia vuota da cui la polpa era colata via. Ecco, direi che il senso profondo dell'opera di Mario Luzi, in particolare nel magma, come porta il titolo di una delle sue raccolte, è proprio questo operare agonisticamente, non più consensualmente, nei riguardi del mondo. È stata una grande testimonianza, non già ermetica, come spesso è stato definito, ma leopardianamente una testimonianza, diciamo così, come nella ginestra che guarda alla fine del mondo. Mario Luzi era nato a Firenze il 20 ottobre 1914 e ivi è scomparso il 28 febbraio 2005. Una lunghissima militanza, il centro della quale è sempre rimasta questa sua toscanità tra Siena, Pienza, Firenze, naturalmente qualche soggiorno di studio e viaggi in Francia, negli Stati Uniti, poi naturalmente la docenza universitaria, prima a Urbino per le letterature comparate, poi per la letteratura francese. La maturità, poesia del 1939, fu per Luzzi quella, lo cito, di sguardi deserti, forme senza nome. Non altro, infatti, durante il fascismo era nominabile e da quell'esperienza egli fu lontano, tanto che poco per volta, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, egli divenne testimone silente ma estremamente impegnato dell'evolvere della Repubblica Italiana fino alla morte di Moro, in ordine alla quale egli scrisse una delle poesie più tragiche della nostra contemporaneità, Muore ignominiosamente la Repubblica. Di questa toscanità di Mario Luzzi è testimone anche Alice Vagheggini, studentessa all'Istituto di Studi Italiani di Lugano, senese, che ha incontrato Mario Luzzi e che ci dà ora la sua testimonianza.
Ho scelto di parlare di Mario Luzzi perché è una figura a me molto cara. Come diceva il professore, qualche anno fa ho avuto la grande fortuna di incontrarlo. È stato un momento molto intenso, anche se di fatto non ho avuto modo di parlarci personalmente, però da subito mi sono appassionata al poeta e alle sue poesie, anche perché spesso ci ritrovo la mia città, Siena, che è un luogo al quale Luzzi era molto affezionato, anche se di fatto ci aveva vissuto soltanto 3 anni. Poi tracce di Mario Luzzi nella mia zona sono ben visibili e ben presenti. Ho sotto mano un libro molto bello che si intitola Mia guardia Siena, che mi è stato regalato da un amico di mio padre, che era a sua volta anche amico di Mario Luzzi, e oltretutto Mario Luzzi è stato cliente in negozio di mio padre, quindi veramente una presenza forte, anche se lui non era di Siena, era fiorentino, ha lasciato questa grande traccia nel mio territorio. E per questo la poesia che ho scelto è Mi guarda Siena, che è tratta dalla raccolta Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini.
Mi guarda Siena. Mi guarda sempre dalla sua lontana altura o da quella del ricordo, come naufrago, come transfuga, mi lancia incontro la corsa delle sue colline, mi sferra in petto quel vento, lo incrocia con il tempo, il mio dirottamente, che le si avventa ai fianchi, dal profondo dell'infanzia e quello dei miei morti e l'altro d'ogni appena memorabile esistenza. Siamo ancora io e lei, lei e io soli, deserti. Per un più estremo amore? Certo.
In questa poesia Luzzi immagina il viaggio di ritorno che Simone Martini compie da Avignone verso il luogo natio. Il viaggio è mosso dalla nostalgia, dalla necessità di ritrovare se stesso e di conciliare in un solo luogo ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. Il Luzzi Siena diviene il luogo del ritornare e del ritrovare, però di un ritrovare che non è mai uguale a se stesso. Infatti arrivare a Siena non è semplicemente raggiungere un traguardo, ma è anche andarne oltre. Questo grazie ad una percezione della realtà che, pur senza annullare il passato e il vissuto, riesce a spiegarlo e a dargli un senso. Simone Martini, avvicinandosi a Siena, a questo luogo non luogo, sembra quasi perdersi in un susseguirsi di rivelazioni e di scoperte, fin quando alla fine la città gli appare dalla sua collinetta, dall'alto, alta e romita, e il reciproco riconoscimento riesce a sciogliere la tensione che aveva accumulato l'artista. Luzzi descrive la visione della città in lontananza come qualcosa di prodigioso, e prendendo in prestito le sue parole, Siena diventa quasi una Gerusalemme celeste, cioè l'approdo finale di un faticoso viaggio volto a ricongiungere con l'essere la nostra esiliata umanità. Personalmente mi ritrovo molto nelle parole del poeta e nelle sue descrizioni di quello che lui definisce un luogo dell'anima, perché arrivare a Siena è sì raggiungere un traguardo, però è anche andarne oltre, quindi c'è la possibilità di questa ricongiunzione di frammenti dell'esistenza in un tutto. Questo però ho potuto capirlo solo quando da Siena me ne sono allontanata, perché come dice Luzzi stesso, questa terra terrosa è il luogo a cui si torna, il luogo in cui ci si specchia, in cui ci si riconcilia con se stessi, e pertanto perché questo avvenga c'è bisogno di un movimento, di un allontanamento dal luogo stesso. E personalmente credo che se Calvino avesse inserito Siena fra le città invisibili, le avrebbe dedicato una sezione intitolata La città e il ritorno. La sua essenza, l'essenza di Siena, infatti, non sta tanto nel suo esistere materialmente, nella sua fisicità concreta. Piuttosto direi che questa città diventa l'emblema di tutti i viaggi di ritorno a casa, di tutti i viaggi in cui l'uomo, dopo essersi caricato di nuove esperienze, dopo essersi arricchito di nuovi incontri, dopo aver affrontato le sue incertezze, i suoi dubbi, le sue paure, torna finalmente alle sue origini e può ritrovare se stesso, fondendo il doloroso esserci dell'esistenza e la vertigine dell'eternità, prendendo di nuovo in prestito le parole del poeta. Per concludere, credo che Siena rappresenti per me il momento in cui ogni uomo torna a casa e si trova cambiato, e si trova uguale, e riparte per un nuovo viaggio.
Nel 1966 Mario Luzi compie un viaggio in Unione Sovietica, dalla Georgia a Leningrado, e il viaggio rimane profondamente inciso nella sua memoria e nella sua poesia.
Non siamo ormai molto lontani da Tiflis, nell'ora tra Asia ed Occidente, che inchiostra ad un turchino da sillabario e monti, quando lui riprende: per amore dell'ombra, del rovello del mondo e della tua mente. Non solo questo, mormoro io sotto quella sferza nell'aria rotta da un brivido tra Caucaso e Caspio.
Di quelle geografie ideali è testimonianza la musica dai canti popolari di Shostakovich.
Regнини я Саул да молодой. Братцы, грянем песни веселей.
Мы солдаты, дети, родины своей. Еще раз и скажем два. Мы солдаты, дети, родины своей.
Ой, по степи дон широкий, голубой.
Мы за вас пройдем.
Il 10 dicembre 2004, Mario Luzi aveva appena compiuto 90 anni, lo accompagnavo lungo le vie e le mura di Lucca e ricordavamo la sua riscrittura del Purgatorio di Dante, La notte lava la mente, e quei pochi versi che gli aveva inserito nelle terzine del poema dantesco. Cito: «Bruciate in questo rogo ogni vostra impurità, tutto, fino all'essenza. Trasformatevi dolorosamente nella vostra incipiente divinità». In quei versi è tutta, direi, la poetica di Luzi. Era una sera mite. Il presidente Ciampi l'aveva appena nominato senatore a vita, ma in nulla era mutata la sua semplicità, la sua dolcezza, la sua trasparenza profetica. Per lungo tempo è stato nei giudizi della critica elevato all'astratto dell'ermetismo fiorentino, ma egli aveva posto il suo creare nel magma del mondo. Come tutti i grandi poeti del Novecento, aveva mirato all'essenza. a quel giro stretto che lega vita e volontà. Lo cito: «Le nazioni, non meno dei singoli, disimparano l'amore della sostanza, dimenticano quel giro stretto di vita e volontà che ne molò i lineamenti, ne definì l'essenza». Nell'opera del mondo è il titolo d'insieme che egli ha dato, nel meridiano delle sue poesie curato da Stefano Verdino, alla seconda parte della sua creazione. Ma senza fare del mondo mera descrizione, anzi sospendendo sempre, cito, il putiferio della mortalità nel corpo oscuro della metamorfosi. Verso quel fulcro che lega, cito, la fabbrica di tutta la materia intorno alla sua invisibile architrave. E questa architrave è il nodoso albero della croce che Luzzi ha meditato su invito di Giovanni Paolo II per la Via Crucis al Colosseo nel Venerdì Santo del 1999. Lo cito ancora. «Io che in nome tuo ho risuscitato Lazzaro, ho paura e dubito che la morte sia vincibile, ma a questo mi hai mandato, a vincere la vittoria della morte». Affiora qui l'eco dell'antica liturgia cristiana che è sempre più manifesta nell'ultimo Luzzi, sino al poema volto al centro di una e universamente, cioè al viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Lo cito: «A chi era cantata lì nel mattino quell'antica messa, lumen de lumine, addio da Dio medesimo attraverso quella valle piena d'assenza degli uomini». Abituati a pensare alla poesia come a un monologo lirico, non siamo riusciti ad accogliere la voce di Luzzi che discende dal Dissidium, dalle Confessioni di Agostino, sino a Mauriac, su cui si era laureato nel 1936. Così in molti si sono stupiti di veder sorgere la voce intrepida del novantenne divenuto senatore a vita sui misfatti del suo e nostro presente. Non era un improvviso libare ai calici della politica, ma semplice fedeltà a quel combattimento che impegna vita e coscienza, memoria e parola, sin da Reportage 1980, poiché sempre la parola che crea libera anche, e nello stesso tempo ha di fronte, lo cito, l'eterna satrapia accigliata dietro quelle muraglie mongole. Si parla di una nuova equipe legittima insediata nel palazzo al posto di una cricca, altrettanto poco nota oggi sotto processo. Il potere tace perso nel suo monumento. Quelle torri di trasparenza, una sua formula, resteranno alte sui nostri pantani, ma soprattutto la sua francescana misericordia, la povertà, la sorgente di regola superna e di mistero, come gli ha detto, che ci ha insegnato. Stava la sua poesia al sole della vita con grata adesione, quasi lucertolescamente, come ha scritto da ultimo. Amava il suo tempo inabissato nel presente, ancora una citazione, unito così al mondo che ti prende tutto, fino all'annientamento. In quella poesia rimane, come ascolteremo ora, in ogni atto che dia al vivente diritto e presenza. Ci sei intensamente, ci sei fino al punto da parere che tu manchi. La poesia che ascolteremo ora è tratta da frasi e incisi di un canto salutare ed è dedicata a Fernaldo Flori, un sacerdote amico che l'ha accompagnato in questa ricerca di profondità nella quale Mario Luzzi assomiglia molto a Teilhard de Chardin, e cioè a recuperare materia e spirito nel magma del mondo. Si intitola Église.
Alta lei, alta sopra di sé, scavata in che miniera di luminosità quell'altezza, dico, che la eleva, l'alza vertiginosamente e la spiomba su sé medesima a formare la basilica, la nostra, lasciata al putiferio della mortalità, e che pure mortale non ci sembra. Muore come un seme lei per darci la nascita, ed è qui, è sempre presente. Si afferra con zampe e con artigli di aquila e leone al luogo, all'ubicamento. Colombi che le escono e le entrano nei fianchi, le si adunano in grembo, le defecano sul manto, si spargono per ombra di una nube, per vampa o per abbaglio. Ciascuno ha la propria nera buca, ciascuno ha le torri alle lesene, con quel tardo volitare dei corvi fuori della loro rupe, dei corvi o dei cherubini e degli arcangeli.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Mario Luzzi, con Carlo Ossola e Massimo Cacciari.